Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Luca Collodi in studio da Roma vi augura un buon ascolto. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, mi aiuta in non solo sport Andrea De Angelis in regia. Saluto subito in collegamento diretto da Torino Carlo Nesti, giornalista, scrittore, nostro commentatore. Carlo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Noi abbiamo anticipato di qualche minuto il collegamento con Nesti perché siamo in attesa di collegarci con Aleppo in Siria, ma ci sono difficoltà per quanto riguarda il collegamento telefonico, perché Nesti, e proviamo a commentare con lei questa notizia che vogliamo commentare, se riusciamo a collegarci con padre Ibrahim al-Sabak, il parroco della comunità latina di Aleppo, perché qualche giorno fa nel vecchio stadio di Aleppo, davanti a 5.000 persone, dopo 6 anni si è giocata una partita di calcio, un derby tra le due squadre di Aleppo, città che ritrova il calcio dopo 6 anni. Come vogliamo commentare questo ritorno lento ma graduale alla normalità di Aleppo, Onesti?
Ma credo che il commento più sensato sia naturalmente la grande gioia per un evento di questo genere, questo è fuor di dubbio. Però dobbiamo sempre essere realisti. In altri casi, ricordiamo direi su tutti quelli degli incontri fra i palestinesi e gli israeliani e altre vicende di popoli divisi storicamente, è accaduto che ci siano stati degli avvicinamenti, ci siano stati anche degli eventi di questo genere molto promettenti, ma purtroppo poi qualche cosa di più forte dello sport è riuscito a cancellare le promesse e a ritornare nella anormalità, perché parliamo di anormalità e non di normalità. Per cui io direi che l'atteggiamento più giusto è quello di di professare un entusiasmo realistico, ragionato, prudente.
Dobbiamo registrare un altro dato incoraggiante: non ci sono stati incidenti allo stadio tra le tifoserie delle due squadre di Aleppo. Anche questo è un dato interessante. Di solito le tifoserie in questo caso trasferiscono nello sport dati politici. In questo caso si è giocato al calcio, si è tifato per la propria squadra.
È fondamentale la responsabilizzazione, è sufficiente che la maggioranza delle persone che sono in uno stadio siano responsabilizzate perché anche le altre si adeguino. Non è sempre così, ma spesso è così. Faccio l'esempio di quando vengono suonati gli inni nazionali e vengono fischiati. Da un po' di tempo, qui naturalmente è facile parlare di esempi di casa nostra, la nostra nazionale col capitano Buffon in testa inizia ad applaudire su quell'inno straniero che viene fischiato e i fischi finiscono immediatamente. Ecco la forza pacifica della maggioranza quando è adeguatamente responsabilizzata.
Lasciamo Aleppo per un momento, ripeto, stiamo cercando di collegarci. Nesti, possiamo stare in collegamento? Abbiamo Aleppo in linea?
Certo.
E saluto padre Ibrahim al-Sabak, parroco della comunità latina di San Francesco d'Assisi di Aleppo. Grazie padre per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Allora, un derby che si è giocato ad Aleppo tra le due società per allontanare la guerra. È un segno che noi vogliamo commentare in modo positivo. Si è tornati a giocare a calcio ad Aleppo dopo 6 anni.
Sì, è già un altro segno positivo, un po' che ci incoraggia sempre di più dopo questa fase di guerra che è durata più di 5 anni. Si cerca sempre sicuramente di costruire la comunione, di ricostruire l'unità sociale che purtroppo è andata meno durante questi anni. Rimane sempre una sfida, anche se ci sono questi segni di avvicinamento, di comunione, ma rimane sempre una sfida.
Dobbiamo ricordare che Aleppo a livello sportivo e in particolare per il calcio aveva e ha una sua storia molto importante, addirittura ci sono 2 squadre di calcio, ma anche un grande stadio oggi inagibile, uno dei più grandi del Golfo.
Sì, dentro questo stadio Tante volte anche i nostri giovani scout hanno giocavano al pomeriggio, nonostante anche la guerra, cercavano un po' di sfogarsi attraverso questi giochi, però sicuramente non c'erano questi giochi ufficiali, diciamo, fra le due squadre principali della città.
Padre Ibrahim, il calcio può, quindi lo sport più in generale, può contribuire alla pacificazione della Siria? Noi stiamo parlando di Aleppo, ma più in generale anche del paese.
Sicuramente fa parte della cultura e quindi può sempre contribuire positivamente alla comunione e può anche un po' far uscire proprio la tensione negativa magari nei confronti dell'altro. Quindi sicuramente ha il suo ruolo importante.
Tra l'altro, padre Ibrahim, commentavamo che questa partita, un derby per Aleppo, ha visto sugli spalti circa 4-5 mila persone. Non ci sono stati incidenti, anche questo è un altro dato importante.
Sì, è quello anche che abbiamo anche potuto notare con grande gioia. Sicuramente c'è tanta, una grande maggioranza della società, delle persone, delle famiglie che vogliono lasciar stare la guerra, le contese e pensare al bene di tutti. Sicuramente è anche una reazione post-guerra che vedendo un po' i risultati di questa guerra sulla pelle propria e sulla pelle altrui, tanti cominciano a dire ma veramente valeva la pena fare tutto quello che abbiamo fatto?
Padre Ibrahim, ancora due cose, perché questo ritorno alla normalità di Aleppo non passa soltanto per una partita di calcio, ma anche per un treno che è tornato a unire la capitale economica della Siria, cioè Aleppo, con Baghdad. 3 giorni fa è tornato a viaggiare questo treno, anche questo è un segnale importante.
Abbiamo tanti segnali negativi invece, quelli per esempio della mancanza dell'acqua, che influenza molto sulla vita della gente in questi giorni, che è andata a mancare di nuovo a causa dell'ISIS da più di 8 giorni. E invece proprio c'è la volontà da parte del governo di riaprire e di rifare di Aleppo una città produttiva, non soltanto che consuma, ma una città che riesce a riprodurre per poter avere delle entrate. Ecco, quindi questo treno, ma anche tante cose che si fanno, hanno proprio questa direzione ad Aleppo.
Padre Ibrahim, molte persone stanno tornando nelle loro case?
Abbiamo sentito proprio, abbiamo dei segni, anche questi sono positivi, di famiglie nostre per esempio che ritornano, ci contattano e si preparano da Latakia, dalla costa quindi, e da Tartus o dalla Valle dei Cristiani, detta così, attorno a Homs. Abbiamo anche 2 famiglie che sono tornate dalla Venezuela in questi giorni proprio e una famiglia che è tornata dalla Germania. E continuiamo ancora a vedere famiglie che si presentano, famiglie latine che si presentano perché sono tornate proprio dall'estero. E quindi sì, delle famiglie tornano, però sicuramente noi aspettiamo l'onda più grande con la primavera alla fine del secondo semestre delle scuole.
Grazie padre Ibrahim per questa testimonianza e buon lavoro a voi come parrocchia latina di Aleppo. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi salutiamo padre Ibrahim al-Sabak e torniamo da Aleppo a Torino, passando per lo studio di Roma della Radio Vaticana, ancora per salutare Carlo Nesti. Nesti, oggi una trasmissione un po' diversa dal solito, ma naturalmente i collegamenti con Aleppo non sono ancora del tutto facili. Abbiamo commentato quindi questo derby di calcio che ha cercato di allontanare la guerra per un graduale ritorno alla normalità. Si è tornati a giocare a calcio ad Aleppo dopo 6 anni, questa è una notizia che vogliamo sottolineare. L'ultima partita si è giocata nel 2012, prima che i ribelli prendessero il controllo della parte est della città. Torniamo a Torino. Nesti, c'è un'altra favola che dobbiamo commentare, naturalmente di tutt'altro tenore, quella del tennis.
Sì, intanto diciamo subito, ce ne fossero sempre di belle notizie di questo genere che ci obbligano a stravolgere la scaletta, ovviamente. Ma parlando del tennis, io direi questo, alludiamo naturalmente al fascino emotivo di questo match epico fra Federer e Nadal, che è stato non solo lo scontro fra due colossi, fra due modelli che si confrontavano anche a dispetto del tempo che passa. Io credo che abbia rappresentato questo match un monito per chi, lavorando nello sport business, dimentica un aspetto dello sport stesso da maneggiare con una cura straordinaria, e cioè i sentimenti degli sportivi. Quando li tradisci, e penso nel calcio alla fine dei giocatori bandiera, allo stravolgimento dei colori delle maglie, all'intasamento dei calendari, ai prezzi dei biglietti da prima alla scala, la gente non ti segue più e diminuiscono anche le entrate. Per dire questo, che Federer contro Nadal è stato proprio un evento che ha varcato i confini della cronaca e del business, tipo, che so, Italia-Germania, Mohamed Ali Foreman, USA URSS di basket, Mandela ai mondiali di rugby, chissà, magari un giorno sarebbe bello dire il miracolo dello sport ad Aleppo. Ecco, guai a sovradimensionare, inflazionare e dopare di contenuti alienanti lo sport, come sta avvenendo in questi anni. Se la moneta uccide il cuore, con lo sport finisce anche la possibilità, se lo ricordi noi padroni del business, anche la possibilità di guadagnarci sopra.
A proposito di sport, di calcio, di business, noi dobbiamo sottolineare quanto sta avvenendo in Spagna, perché da tempo il Real Madrid, una corazzata nel campo del business calcistico e non solo, è in affari con il mondo arabo. E allora, proprio per questo, ha in qualche modo tolto dal suo storico simbolo la croce. La croce del Real Madrid non c'è più. Ora, si può sacrificare, al di là degli aspetti religiosi, ma si può sacrificare una storia, un'identità, per fare affari con un mondo che magari non è proprio allineato con la croce?
Ma è una croce che si accende e si spegne, come se fosse l'insegna luminosa di un bar. Permettetemi di essere ironico, per meglio ridere che piangere in certi casi. La storia dell'oscuramento della croce, del simbolo della cristianità, nel logo del Real Madrid ha già, tra l'altro, ahimè, una sua triste storia. Nel 2012 avvenne in occasione della costruzione del Real Madrid Resort Island negli Emirati Arabi, e lì dava fastidio, cancellata. Nel 2014, quando il simbolo fu modificato sulla carta di credito presentata dal presidente Florentino Perez, è frutto dell'accordo di sponsorizzazione con la Banca Nazionale di Abu Dhabi. Stesso discorso, dava fastidio. Ora avviene la stessa operazione, chiamiamola, per non dire altro, di maquillage, a causa della chiusura di un accordo da 50 milioni di euro per realizzare affari nei paesi della regione del Golfo, dall'Arabia Saudita all'Oman. Io credo che un conto sia dimostrare doveroso rispetto per un'altra religione con la quale condividiamo il medesimo Dio, ma un altro conto sia arrivare a rinnegare la propria fede, la nostra fede. Questo soprattutto quando compare l'idolo che si sostituisce a Dio, e cioè il denaro, soprattutto in questi casi è inammissibile.
Una scelta che di religioso ha poco, molto probabilmente ha molto proprio di business e di denaro. Ma a proposito di business, ultimamente l'antimafia ha convocato la Federcalcio e anche molte società di calcio, perché poi lo sport, purtroppo, è proprio forse Nesti per il business, ha anche degli elementi che talvolta rischiano di far parlare di corruzione, di partite, fortunatamente ultimamente meno, ma di partite accomodate, eccetera. Quantomeno i sospetti ci sono. E allora l'antimafia ha convocato, come fa tradizionalmente, la Federcalcio. Che cosa è venuto fuori da questo incontro?
La Commissione parlamentare antimafia naturalmente ha incontrato i soggetti giusti per trattare questo argomento, e non ha ancora, deve ancora arrivare alle sue conclusioni, ci vorrà tempo, ma intanto si è espressa così: non vogliamo accusare nessuno, ma solo fare accertamenti per evitare che ci siano infiltrazioni della criminalità, dal momento che gli interessi del mondo del calcio, ed è questo il punto, sono tanti. Ciò avviene nello stesso momento in cui torna alla ribalta la questione riguardante i rapporti fra una società, la società numero uno, la Juventus, e il mondo ultra. Occorre affrontare l'argomento, io penso, in modo attento e prudente, perché i reati, fateci caso, a volte nascono in buona fede ma degenerano in mala fede. Nel caso della società bianconera, ad esempio, cosa è successo? Si dice che per garantire la sicurezza delle famiglie, mamme, papà, bambini, all'interno del Juventus Stadium, e questo è molto positivo, sia stato avviato un dialogo con il tifo estremo che poteva mettere in pericolo questa situazione pacifica, e che il tifo estremo abbia chiesto in cambio della collaborazione un certo numero di biglietti gratuiti. Ma dov'è che casca l'asino? Casca l'asino se poi questi biglietti finiscono in mani sbagliate e diventano oggetto, ad esempio, di bagarinaggio. E allora comincia a delinearsi un panorama molto meno nobile. E questo fenomeno, attenzione, riguarda non solo la Juventus, ma riguarda l'intero calcio italiano.
E chiudiamo con due notizie. Innanzitutto l'ultima, una storia sportiva che ci arriva da una persona di 105 anni. Sembra incredibile questa notizia che stiamo per dare, ma è vera, Nesti?
Beh, qui come per Federer, Nadal e chissà magari anche per Oleppo, finiamo la nostra camminata su quella ideale riga bianca che separa la cronaca dalla leggenda. L'avvio del 2017 in effetti ha salutato l'impresa fenomenale di un signore francese di 105 anni, Robert Marchand.
105 anni, sottolineiamo, 105 anni.
Tutto vero, tutto vero. Che ha percorso 22 chilometri in bicicletta in un'ora nel velodromo di Saint-Quentin vicino a Parigi. Questo signore ogni giorno si allena pedalando su una bicicletta per 10-20 chilometri. Su una bicicletta, ma solo per un motivo, non usa più la bicicletta all'aria aperta per paura dell'influenza che, poveretto, gli potrebbe essere fatale. La dottoressa Veronique Billat, che lo segue, sostiene che avrebbe potuto essere ancora più veloce se non avesse smesso di mangiare la carne il mese scorso, dopo aver visto un servizio televisivo che documentava il trattamento degli animali negli allevamenti. Lo ha talmente scioccato da indurlo a cancellare la carne dall'alimentazione. Il messaggio più corretto da trarre, credo che sia la conferma che l'attività motoria è fondamentale per la salute psicofisica di chiunque, ma senza dover emulare Marchand, perché oltre 50 anni bastano 20 minuti di camminata rapida quotidiana per stare molto meglio, senza per forza inseguire la gloria dei record.
Nesti, siamo in conclusione, veniamo al campionato, turno favorevole alla Juventus, mi sembra di dire.
Assolutamente sì, e se diciamo entro la fine del 2016 forse poteva essere prematuro dire, l'abbiamo già detto tante volte, il campionato è finito, non lo diciamo neppure questa volta, ma indubbiamente questo è un altro colpo notevole che ha rifilato la Juventus alla concorrenza. Devo dire che io non mi aspettavo assolutamente da parte della Roma e del Napoli quanto è successo ieri, mentre invece la Juventus dimostra, facendo tesoro del momento più difficile che è stato quello a fine dicembre della sconfitta di Doha contro il Milan, una capacità che è anche un insegnamento, mi permetto di dire, per la vita di tutti noi, cioè il fatto di quando si cade mettere insieme tutte le forze possibili per rialzarsi e trovare soluzioni nuove. Per la Juve il fatto di far giocare insieme tutti i suoi campioni, provare a vedere se veniva preservato ugualmente l'equilibrio in campo, e quello che sembrava un miracolo è avvenuto, perché da quando giocano tutti insieme la squadra è molto equilibrata, non soffre in difesa e vince.
Grazie a Carlo Nesti in collegamento da Torino, appuntamento alla prossima settimana, buona settimana sportiva a lei e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Grazie,
al prossimo appuntamento.
Noi chiudiamo qua, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.